il ritorno del principe, la corruzione durante il fascismo. Durante il fascismo che cosa cambiò? Non cambiò molto. Approfittando dell'abolizione della libertà di stampa e del totale asservimento della magistratura, la corruzione di tanti capi e capetti che occupavano i vari gradini della catena gerarchica poté dilagare in silenzio, senza alcun freno. Nessuno poteva fiatare. La corruzione di tanti gerarchi che abusavano dei loro poteri per arricchirsi permeava i malumori popolari che si sfogavano sotto banco con la proliferazione inarrestabile di barzellette in materia, oppure nel famoso tormentone, oh se lui sapesse, con il quale si alludeva a Mussolini che si reputava ignaro di quanto accadeva alle sue spalle. Alcuni intellettuali, Benedetto Croce, Arturo Carlo Gemolo e pochissimi altri, annotano in pagine semiclandestine quel che stava accadendo. In alcuni suoi appunti del 1942 e del 1943 Luigi Einaudi parla del diffondersi della lebbra della corruzione scrivendo: la corruzione è fatale. Se come è naturale, il capo supremo non può attender a tutto e deve delegare le sue facoltà a qualche migliaio di sottocapi e gerarchi, chi potrà impedire che costoro abusino della loro situazione? Un industriale, al quale un permesso, un'assegnazione può fruttare 100.000 lire di guadagno, si asterrà sempre dall'offrire una partecipazione del 10 o 20% a chi ha il potere di dare o rifiutare quel permesso. Ecco diffusa la lebbra della corruzione pubblica, della mancia in paesi che prima ne erano immuni. Ecco diventata caratteristica dei paesi civili la consuetudine levantina del backskist. Ecco verificarsi un regresso spaventoso nella compagine civile e sociale del paese. Benedetto Croce, per descrivere l'Italia fascistizzata dei suoi tempi, ricorre al gioco delle allusioni, dedicando nella storia d'Europa nel secolo XIX ampio spazio alla descrizione delle conseguenze prodotte dall'impero totalitario instaurato da Napoleone III a seguito del colpo di Stato del 2 dicembre 1851. Con quel complesso di leggi e di metodi e di costumi che sono i medesimi di tutti i regimi autoritari, quali che ne siano l'origine e l'occasione, e che si riducono alla semplice operazione di legare le mani e tappare le bocche per imporre la propria unilaterale volontà. Queste alcune delle conseguenze descritte da Croce: acclamazioni, adulazioni, servitù volontarie, spergiuri, rapide conversioni di accesi democratici, che sarebbero state comiche se non fossero state umilianti, restrizioni mentali, accomodamenti, e timori e terrori e abbandoni di amici e viltà di denunzia, insensibilità per la violata giustizia e pei quotidiani soprusi, infingimenti di non vedere e non sapere quel che ben si vedeva e si sapeva per acchietare così i rimproveri della coscienza, ignoranza circa l'andamento dei pubblici affari con congiunto e incessante bisbigliare di scandali, supino plauso di ogni detto o asserzione che venisse dall'alto e insieme incredulità per ogni notizia di carattere ufficiale. E in mezzo a questo generale tremore, audacia degli audaci nel dare l'assalto alla fortuna, e prontezza a cogliere privati vantaggi o a soddisfare odi privati con sembianze di politico zelo, senza che alcuno osasse opporsi o protestare, tutte queste cose, insomma, che praticate talvolta anche da uomini ai quali la società non rifiuta la sua stima, fecero esclamare al romanziere che dipinse quei tempi: che canaglia, la gente onesta. Che io sappia, l'unico caso in cui la corruzione di un gerarca emerge fortuitamente nel corso di un processo si verifica in Sicilia. Ancora una volta si tratta di una vicenda nella quale, come nella vicenda dell'omicidio di Emanuele Notarbartolo, ci troviamo dinanzi all'intreccio di alcune delle varie forme in cui si declina la criminalità del principe, corruzione e mafia. ma ne riparleremo. Negli anni venti Mussolini inviò in Sicilia il prefetto Mori per reprimere la mafia dandogli carta bianca. Mori, dopo avere conquistato il plauso collettivo facendo incarcerare con metodi spicci centinaia di mafiosi dell'ala militare, commise l'errore di alzare il tiro anche sui colletti bianchi incriminando per mafia l'alto gerarca fascista Alfredo Cucco. Anche in questo caso, niente di nuovo sotto il sole. Questa iniziativa segnò la sua fine e poco dopo fu giubilato. Cucco uscì assolto dall'accusa di collusione con la mafia, ma nel corso di quel processo vennero accertate molte storie che riguardavano gli arricchimenti illeciti che il gerarca aveva conseguito grazie al suo potere, tra cui quella del dono di 2 automobili nuove di zecca frutto di una colletta spontanea organizzata da Santo Termini, caponafia di San Giuseppe Giatò, e da Francesco Cuccia, caponafia di Piana dei Greci, nonché quella della dazione di 1 milione di lire, somma rilevantissima per quel tempo, sotto forma di pubblicità per il suo giornale. Democratizzare la corruzione. È caduto il fascismo, che accadde? Crollato il fascismo, la storia del nuovo Stato repubblicano è scandita, come sappiamo, da un'ininterrotta serie di scandali noti e meno noti, dallo scandalo dell'Ingic a quello di Fiumicino, dallo scandalo delle banane a quello dell'Anas, dallo scandalo del crack dei Caltagirone alla faccenda dell'Italcasse, dal primo e secondo scandalo dei petrolieri a quello dei fondi neri della Montedison, dallo scandalo Lockheed all'affare Sindona e al caso Calvi, dallo scandalo dello Dior al bubbone dei 1000 affari sporchi che giravano intorno all'App 2. Solo punte dell'iceberg di un infinito work in progress della criminalità del potere, un'enciclopedia del crimine tanto lunga da riempire gli scaffali di un'intera biblioteca e che non può essere neppure accennata. Non si saprebbe da dove iniziare e dove finire, un'ininterrotta serie di scandali che giunge sino alla Tangentopoli esplosa negli anni 90 e ai più recenti casi degli ultimi anni. Dalle vicende Cirio a quelle della Parmalat e del gruppo Previti, dagli assalti alle banche da parte dei furbetti con relative coperture di alcuni esponenti della Banca d'Italia a Calciopoli, Sanitopoli, Affittopoli e via elencando. Tutti scandali che, tranne rarissime eccezioni, furono messi a tacere nella Prima Repubblica mediante la sistematica negazione da parte del ceto politico delle autorizzazioni a procedere avanzate nel corso degli anni dalla magistratura, o mediante provvidenziali avocazioni e conflitti di competenza che convogliavano le indagini più scottanti verso rassicuranti e indolori lidi giudiziari. Possiamo concludere che la corruzione italiana è sempre stata sistemica, che non presenta sostanziali novità dall'Unità d'Italia fino ai nostri giorni. Esistono, a mio parere, 3 importanti passaggi di fase che hanno determinato sostanziali salti di qualità. Il primo, che potremmo definire come la progressiva democratizzazione della corruzione, si verifica nella transizione dallo Stato monarchico liberale a quello repubblicano. L'ingresso progressivo del ceto medio e delle masse nella struttura statuale e istituzionale determina il passaggio da una corruzione di elite praticata da un ristretto vertice della piramide sociale, aristocrazia, alta borghesia e borghesia palazzinara emergente, a una corruzione praticata sempre più a livello di massa da un personale politico e amministrativo di estrazione medio-piccolo borghese che, mediante la partitizzazione dello Stato e la feudalizzazione delle istituzioni, inizia a praticare una predazione sistemica delle risorse collettive. Spinta di massa alla corruzione. In altri termini, il codice culturale della corruzione si è progressivamente popolarizzato, divenendo trasversale ai partiti di governo e opposizione. ha dato vita a una società che negli anni 80 è arrivata a coinvolgere dal vertice fino alla base della piramide sociale migliaia e migliaia di politici, imprenditori, top manager, pubblici amministratori, professionisti, finanzieri, modesti impiegati in un'immensa trama. Un'enorme ragnatela che da nord a sud ha permeato la polpa viva, il cuore pulsante di settori imponenti della classe dirigente e dell'intera società civile, se consideriamo oltre i diretti protagonisti anche i circuiti parentali, amicali e l'enorme indotto della corruzione. Come vedremo nell'ultimo capitolo, lo stesso fenomeno si verifica anche sul versante della mafia, dove nel transito storico dalla monarchia alla repubblica si registra una progressiva democratizzazione e popolarizzazione del metodo mafioso, prima appannaggio delle classi alte dell'aristocrazia terriera e dei grandi latifondisti. Il secondo passaggio lo potremmo definire come la privatizzazione della decisione dell'allocazione delle risorse. Inizia, a mio parere, durante la Prima Repubblica, proseguendo nei nostri giorni per stratificazioni successive, come guidato da un'interna e inesorabile logica macrosistemica trasversale alle classi dirigenti. Nel corso degli anni 70, man mano che cresce la domanda di democrazia da parte della società civile, e quindi la domanda di partecipazione ai processi decisionali di distribuzione delle risorse, si verifica un fenomeno di progressiva trasmigrazione dei centri decisionali, dal pubblico istituzionale a quello privato. Lentamente, ma inesorabilmente, i luoghi del potere reale si spostano dal circuito istituzionale a circuiti privatizzati, sempre più defilati. Alla fine il pubblico resta un guscio vuoto, mentre la polpa del processo decisionale si è spostata altrove. Il pubblico diventa il luogo di registrazione notarile di decisioni prese altrove o il luogo della delega in bianco a oligarchie private di decisioni di spesa e orientamento dei flussi di denaro pubblico. La prima tappa di questo processo di trasmigrazione è stata, come sappiamo, la partitocrazia e la correntocrazia, cioè la confisca di quote strategiche della sovranità popolare da parte di clan e oligarchie private. Tangentopoli è stata uno dei frutti di questa privatizzazione del potere e della politica. Nella seconda metà degli anni 70, nel momento in cui il sistema di partiti comincia a subire la crescente spinta sociale dal basso e inizia a mostrare i primi segni di cedimento, siamo ai tempi del compromesso storico e del possibile ingresso delle sinistre nell'area di governo. Menti raffinatissime e lungimiranti pongono in essere un'ulteriore manovra finalizzata a decentrare ulteriormente i centri decisionali dalle istituzioni e dai partiti in circoli sempre più ristretti e segreti. A chi rispondevano, in quel caso, le menti raffinatissime, è il fenomeno del piduismo, la cui sostanza politica era appunto un'ulteriore spinta alla privatizzazione delle decisioni politiche. Sventato il progetto piduista, la privatizzazione delle decisioni politiche prosegue in modo strisciante su altri versanti, mediante un'accelerazione dei processi di destatalizzazione dei centri di spesa, mettendo così a frutto le opportunità offerte da alcuni complessi processi di riorganizzazione del pubblico. Si tende cioè a trasferire progressivamente funzioni, competenze statali, risorse collettive dagli organi statali a enti privati o a società che gestiscono settori del pubblico con regole del diritto privato, società miste formalmente private, ma controllate da amministrazioni locali, regioni, province, comuni, società per azioni dello Stato dalle quali dipendono migliaia di altre controllate o partecipate. Con quali risultati? Il primo risultato è la creazione di una galassia di enti e società che si muove in un'orbita eccentrica rispetto a quella statale, con logiche interne a volte imperscrutabili e una gestione delle risorse, tra cui l'affidamento di migliaia e migliaia di consulenze miliardarie, ammantata da segreto e protetta dallo scudo stellare della discrezionalità. Il secondo risultato è che i manager e gli amministratori di questi enti e società perdono in molti casi la qualifica di pubblici ufficiali e di incaricati di pubblici servizi e, quindi, non sono perseguibili penalmente per comportamenti che altrimenti sarebbero classificabili come concussione e corruzione. Un congegno complesso. Durante Tangentopoli tanti imprenditori e top manager di questi enti e società vennero assolti proprio perché le tangenti venivano pagate e riscosse da soggetti che formalmente non avevano la qualifica di pubblici ufficiali. Ricordiamo per esempio, tra i tanti, il caso della Cariplo. Un fondo pensione i cui vertici erano nominati da azionisti pubblici. Venne accertato che in cambio di tangenti i dirigenti della Cariplo concedevano finanziamenti facili. Gli imputati erano 494, più della metà, circa 250, furono prosciolti, non per non aver commesso il fatto, bensì perché il fatto non costituiva reato. Il giudice infatti non poté qualificarli pubblici ufficiali. In questo trend si colloca poi, a mio parere, anche il dilatarsi delle zone di opacità conseguente alla progressiva sostituzione delle procedure pubbliche per l'assegnazione degli appalti per le grandi opere pubbliche, strade, ponti, trafori, acquedotti, ferrovie, alta velocità, termovalorizzatori, con procedure di tipo privatistico che azzerano o rendono estremamente difficile ogni possibilità di controllo. Mi riferisco alla progressiva diffusione degli strumenti quali il project financing, il global service e il general contractor che, per esempio, consente di affidare la progettazione, il finanziamento, l'esecuzione e persino la gestione delle opere pubbliche a un'unica impresa privata. Quando entra in azione il general contractor, cioè l'azienda privata che fa da capocordata, più difficilmente si potranno contestare i reati di corruzione e concussione imputabili solo ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio. Inoltre, in un mercato come quello italiano, ancora molto protetto, definito di capitalismo senza mercato, chiuso di fatto, nonostante l'unificazione europea alla concorrenza internazionale e povero di operatori, le imprese in grado di fungere da general contractor sono pochissime. Ma in simili condizioni di mercato, in che cosa consiste la concorrenza? È proprio qui che sta il problema. È infatti elevato il rischio che pochi colossi privilegiati, in accordo con la politica, azzerino la concorrenza, si spartiscano il mercato e producano a cascata un sistema di appalti e subappalti precostituito, lottizzato, costoso e inquinato. Una nuova Tangentopoli a rischio zero. Già oggi si verificano parecchi casi in cui alle gare viene presentata una sola offerta da parte di megacartelli di imprese. Proseguendo nell'inventario dei passaggi che hanno contribuito ad aprire dei varchi al dilagare della corruzione, va ricordata la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione varata da una maggioranza di centrosinistra con la legge 234 del 16 luglio 1997. In cosa si è tradotta questa riforma? Viene abolito il reato di abuso di ufficio, non patrimoniale, cioè quello del pubblico ufficiale che commette un atto contrario ai suoi doveri di ufficio per fini diversi da quelli di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale. Si decriminalizzano così tutta una serie di condotte finalizzate alla gestione clientelare del potere. L'abuso patrimoniale rimane reato, ma la pena viene sensibilmente ridotta da 5 a 3 anni. con tre conseguenze: niente più custodia cautelare per i colletti bianchi, niente più intercettazioni e termini di prescrizione accorciati che passano da 15 anni a 7 e mezzo senza le attenuanti generiche, da 7 e mezzo a 5 con le generiche. In 5 anni celebrare 3 gradi di giudizio con il nuovo codice di procedura penale è impresa impossibile, soprattutto se si tiene conto che, grazie a una serie di altre riforme approvate in quegli anni, imputati eccellenti o danarosi hanno la possibilità di allungare a dismisura i tempi dei processi con varie tattiche dilatorie. Di fatto l'abuso è stato pressoché depenalizzato. Di fatto, al di là delle intenzioni degli autori di quella riforma, si pone il primo tassello per la legalizzazione del conflitto di interessi. Infatti, la depenalizzazione dell'abuso non patrimoniale e la sostanziale castrazione di quello patrimoniale legalizzano in sostanza l'interesse privato in atti d'ufficio. Come venne argomentata questa riforma? La giustificazione della riforma fu che la magistratura aveva abusato dei suoi poteri di controllo sulla gestione della discrezionalità amministrativa, operando una sorta di criminalizzazione di massa dei pubblici amministratori. Occorreva pertanto ristabilire il primato della politica surrogando la responsabilità penale con quella politica. Abbiamo visto i risultati. La riforma, oltre a determinare l'impunità di migliaia di pubblici amministratori e politici che in quel momento erano sotto processo e rischiavano la galera per avere asservito le pubbliche istituzioni a pratiche lottizzatorie imbottendo gli uffici di parenti e clienti politici, ha purtroppo contribuito a disattivare alcuni validi anticorpi contro il dilagare del nepotismo, del clientelismo e delle pratiche lottizzatorie. Da Parentopoli a Vallettopoli, da Affittopoli a Sanitopoli e via dicendo, è stato un nuovo via libera alla feudalizzazione del pubblico sotto cui si occultano mille forme di corruzione. È così. Le statistiche giudiziarie documentano, come un referto medico-legale, la sopravvenuta impotenza della giurisdizione di fronte all'illegalità politica affaristica. Le condanne definitive per i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio sono crollate dalle 1000 all'anno registrate sino al 2000, alle appena 130 del 2006. Quelle per abuso d'ufficio sono addirittura scemate da 1305 a 45. La classe politica, nel suo complesso, ha fatto un buon lavoro. Non c'è che dire. Le cifre fornite dalla Criminalpol indicano un disastroso crollo della fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Le denunce per abuso d'ufficio sono scese nel 2006 rispetto al 2005 del 40%, quelle per concussione del 30%, quelle per corruzione di incaricato di pubblico servizio e per atti d'ufficio del 50%.